Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
L'amore, si dice, si riconosce a prima vista. Firma perché anche Belluno possa riconoscere l'amore senza discriminazioni.
Riconosciamoci!
Vieni a firmare.
In Italia sono ormai molti i comuni che hanno approvato una forma di riconoscimento anagrafico delle famiglie di fatto.
Un passo importante per le persone che hanno scelto di costruire un progetto di vita insieme e di formare una famiglia senza avvalersi, per scelta o per impossibilità, dell'istituzione del matrimonio.
Il riconoscimento di queste famiglie da parte del Comune di Belluno sarebbe un'iniziativa fondamentale contro la discriminazione e per riconoscere i diritti fondamentali di tutti i cittadini del nostro territorio, omosessuali o eterosessuali che siano.
Sottoscrivendo alla delibera possiamo dare il nostro contributo personale e comunitario alle scelte fondamentali del nostro comune. È una questione di civiltà.
Facciamoci riconoscere.
Visita il sito riconosciamoci.com. Troverai il testo della delibera completo e il calendario di banchetti dove sarà possibile firmare.
Inoltre è possibile firmare presso l'ufficio anagrafe e dallo sportello del cittadino.
Riconosciamoci!
Vieni a firmare.
Un saluto agli ascoltatori di Radio Cooperativa da Zenone Sovilla. Abbiamo aperto questo appuntamento settimanale, l'ultimo di ottobre, con Voci dalle Dolomiti, la trasmissione che arriva da Belluno e si occupa in particolare delle tematiche di questa provincia, di quelle vicine della zona dolomitica. Abbiamo aperto, dicevo, con lo spot che è stato pubblicato dalla campagna Riconosciamoci, in corso al Comune di Belluno, appunto per il riconoscimento delle famiglie di fatto, uno spot che in questo caso abbiamo tratto proprio dal canale web, il canale web in YouTube della campagna Riconosciamoci, dove appunto potete trovare questo e anche altri materiali che riguardano per l'appunto la raccolta di firme che è in corso al Comune di Belluno. Ne servono almeno 300 per far partire questa iniziativa legislativa di iniziativa popolare, però l'obiettivo naturalmente è di raccoglierne di più per così anche dimostrare l'interesse e quindi la diffusione di questa richiesta rivolta appunto al Comune di Belluno. La campagna Riconosciamoci infatti ha l'obiettivo di permettere a tutti i cittadini e le cittadine che condividono la cultura dell'uguaglianza di costruire un percorso che porti al riconoscimento da parte del municipio bellunese delle famiglie di fatto. Informazioni, come avete potuto sentire, si trovano al sito www.riconosciamoci.com. Un altro punto di riferimento dove trovate materiale è il sito web www.bellunopiu.it. Se volete ascoltare delle testimonianze le trovate nel canale YouTube appunto di Riconosciamoci. La settimana scorsa ce ne siamo occupati anche qui a Radio Cooperativa con la proposizione di una serie di interventi che abbiamo ascoltato in queste settimane da parte dei protagonisti di questa campagna. Abbiamo riproposto delle conferenze stampa e delle testimonianze che appunto spiegano qual è il senso di questa proposta di delibera popolare che nasce appunto da cittadini che provengono da percorsi politici e culturali diversi e che da oltre un anno hanno dato vita a questo percorso di approfondimento sul tema della lotta alle discriminazioni e appunto del riconoscimento delle famiglie di fatto. Ora il momento è maturo per far partire la vera e propria raccolta di firme. Ci sono vari punti di raccolta, c'è tutto un calendario che trovate appunto nei siti di riferimento che vi ho appena dato della campagna bellunese Riconosciamoci. Chiaramente si è scelta la delibera popolare, spiegano i promotori, perché è uno strumento di democrazia diretta che permette nel corso di 3 mesi di raccolta di firme di costruire percorsi culturali partecipativi e anche informativi attorno appunto all'iter amministrativo vero e proprio del provvedimento. Il corpo della delibera proposta a Belluno è legato alla collaborazione con chi ha già avuto altre esperienze simili in altre città, e in particolare c'è stata la collaborazione e la supervisione da parte di Antonio Rotelli, che è avvocato e presidente di Avvocatura LGBT Rete Lanford. Dunque, per altre informazioni, www.riconosciamoci.com. E così chiudiamo questa pagina di apertura di questa settimana per Voci dalle Dolomiti, che si occuperà tra poco, dopo una breve pausa musicale, delle elezioni provinciali in Trentino ed in Alto Adige, che si sono svolte l'altro ieri domenica. Vedremo un po' come sono andate, e poi nella parte successiva vi proporrò una serie di interventi che sono tratti dalla seconda audizione pubblica regionale sull'acqua, che si è svolta nel giugno scorso a Longarone. Proprio a Longarone, il paese travolto dalla tragedia del Vajont esattamente mezzo secolo fa. Ci sono vari interventi a questa audizione pubblica che sono meritevoli di ascolto, interessanti, e quindi che ho pensato di riproporvi. Poi naturalmente parleremo anche del perché di questa attenzione sul tema dell'acqua che viene dalle Dolomiti, dove c'è una forte mobilitazione ormai da anni contro la pesante aggressione che subiscono le montagne e i corsi d'acqua della provincia di Belluno a scopi, diciamo, di sfruttamento idroelettrico e anche irrigo delle acque delle Dolomiti, uno sfruttamento che ha subito una forte accelerazione con tutta una serie di piccoli, tra virgolette, interventi che vengono concessi dalla regione a società che intendono appunto mettere in atto progetti di sfruttamento di corsi d'acqua con centrali e centraline, quindi cementificazioni degli alvei dei torrenti, che hanno fatto ormai reagire una vasta fetta dell'opinione pubblica, e c'è una forte mobilitazione attorno al Comitato Bellunese Acqua Bene Comune, che è andata via via crescendo e forse finalmente sta ottenendo qualche risultato. L'obiettivo è che si arrivi finalmente a una moratoria per evitare che le quasi 200 domande che tuttora sono presenti in regione e che rischiano di essere approvate vengano invece fermate e congelate, perché il territorio bellunese non sopporterebbe questa ulteriore aggressione a quel 10% di acque, di corsi d'acqua residui, che non sono ancora oggetto di cementificazione, mentre il 90% lo è, e con impianti grandi, piccoli e grandi, scarsissime ricadute diciamo economiche sul territorio delle Dolomiti, ma pesanti danni dal punto di vista ambientale, spesso e volentieri problemi di portata dei corsi d'acqua e di livello dei bacini idrici, che spesso per motivi turistici hanno bisogno di essere a un certo livello e invece non lo sono. Questa è una storica problematica e uno dei conflitti, uno dei tanti che mettono in evidenza quanto sia delicata la questione della tutela del territorio fragile della montagna bellunese, anche dal punto di vista di questo intervento umano particolarmente impattante, ma anche particolarmente goloso per chi poi gode delle ricadute finanziarie di questo sfruttamento a scopi energetici. Ascolteremo, fra le varie voci che vi proporrò da questa registrazione messa gentilmente a disposizione dagli amici di bellunopiu.it nel loro canale YouTube, ascolteremo diciamo fra gli altri anche a Riccardo Petrella, che è lo storico padre del Manifesto dell'Acqua. Ormai oltre 10 anni fa pubblicò questo documento che afferma che l'acqua è un bene comune, un patrimonio dell'umanità, e dunque vanno posti dei limiti precisi al suo sfruttamento a scopi economici. Just can't believe it.
sharp bits of sand that I pulled from the pit where this cold day's lightning. You can live with these bones, turn them into a home. Cannot be alone. Rolled off of the slim feathers, unfeeling dove. So you love that instead, and as your wings hit the shed, what will you dream of? Tallest tales between your teeth and wails through the tines and scales that bind your teeth with nails. It's stuck in time, you can't go back, my love, my love. And this limper can't roam as your mouth fills with foam. Swallow the dread and it fills you with lead. And as the ground holds your head, what will you dream of? Winds have played dry and the days won't be kind. They will be peaceful in time.
The Bird of Youth dagli Stati Uniti alle frequenze di Radio Cooperativa con When My Wings Hit the Shed, una canzone registrata dal vivo in questo caso negli studi dell'emittente radiofonica americana di Jersey City, nel New Jersey, vicino a New York, registrata dal vivo in questa emittente radiofonica che poi mette a disposizione in un grande database che si trova al sito www.freemusicarchive.org la musica registrata. In questi casi è altra musica proposta da artisti che rilasciano le loro opere secondo licenze libere del tipo Creative Commons, così come Creative Commons è la licenza che noi utilizziamo per diffondere poi il podcast di Voci dalle Dolomiti nel sito della radio www.radiocooperativa.org e nell'altro sito www.bellunopop.it. Se volete contattare questa rubrica per suggerire magari qualche tema da trattare o altro, l'indirizzo email è radio@bellunopop.it, il numero di telefono è lo 0437 1835 735. Frequenze di Radio Cooperativa in FM invece sono per lo più 92.7 in Veneto e in Friuli e questa stessa frequenza vale in particolare anche per la zona di Revine Fadalto, se vogliamo parlare delle aree di cui si occupa Voci dalle Dolomiti, in parte l'Alpago. Altre frequenze, Vittorio Veneto e Conegliano 92.800. Per quanto riguarda invece la zona di Schio, e siamo in provincia di Vicenza, sempre però sulle montagne, 92.600. Per venire al nucleo della zona cui principalmente si rivolge Voci dalle Dolomiti, per quanto riguarda la trasmissione in FM, abbiamo le frequenze che si ascoltano in Valbelluna, da Feltre a Belluno, 98.750 oppure 97.200 MHz. A proposito di Radio Cooperativa, ricordo a voi tutti che l'emittente vive grazie al volontariato di chi ci lavora e al contributo economico degli ascoltatori, quindi se siete nelle condizioni di farlo, ricordatevi il conto corrente postale della Cooperativa Informazione e Cultura, che è il numero 120 823 01, 120 823 01, per dare un contributo alla Cooperativa Informazione e Cultura di Via Antonio da Tempo 2, 35129 Padova, e quindi sostenere Radio Cooperativa. Bene, Voci dalle Dolomiti prosegue ora aprendo una pagina elettorale. Si è votato l'altro ieri, domenica, in Trentino e in Alto Adige, le province autonome di Trento e Bolzano, dunque un voto assimilabile a un voto regionale per quanto riguarda le aree a statuto ordinario, ma non solo, sappiamo in realtà che le province autonome hanno ancora molto più potere, molte più competenze e anche più disponibilità finanziarie rispetto alle regioni a statuto ordinario, quindi due veri e propri piccoli parlamentarini eletti in Trentino e in Alto Adige. Si è trattata in ogni caso di una tornata elettorale storica, perché sono andate in archivio due lunghe ere al potere delle due province. La più lunga in assoluto è senz'altro quella che ha visto brillare la stella del presidente della provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, esponente del partito cosiddetto storico di raccolta del voto etnico tedesco, ovvero la Südtiroler Volkspartei. Durnwalder è presidente dal marzo 1989, c'era ancora il muro di Berlino, e lui era già lì presidente della provincia autonoma di Bolzano. Ora sta vivendo invece gli ultimi giorni di questa sua lunga stagione al vertice dell'ente autonomo, e gli subentrerà un giovane esponente della stessa SVP. Non si può definire un rottamatore propriamente, però è comunque una figura che ha raccolto molti consensi anche al di fuori dell'ambito stretto dell'area, diciamo, di riferimento del partito SVP, cosa che peraltro aveva già cominciato a fare il suo predecessore Durnwalder, raccogliendo anche voti a quanto pare nell'area etnica italiana. Il successore che si attende venga eletto dal Consiglio provinciale, perché in Alto Adige non c'è l'elezione diretta del presidente della provincia, è Arno Kompatscher, che ha 43 anni, è il sindaco del comune di Fie allo Sciliar e anche il presidente del consorzio dei comuni dell'Alto Adige. Ha vinto le primarie la primavera scorsa, e quindi anche un po' a sorpresa, perché diciamo aveva una parte dell'apparato del partito che in realtà probabilmente avrebbe preferito soluzioni diverse. Ormai la via consolidata è questa, e quindi il futuro presidente dell'Alto Adige dovrebbe essere il giovane Arno Kompatscher, che da mesi, nelle varie interviste che ha rilasciato sulla stampa locale, ha manifestato molta disponibilità all'apertura, un dialogo diciamo rinnovato anche fra la maggioranza linguistica tedesca e la minoranza linguistica italiana sul territorio della provincia di Bolzano. Ma vediamo dunque i numeri, i voti di lista in provincia di Bolzano. Ecco come sono andate le cose per i vari partiti. C'è una sostanziale tenuta, sia pure con un calo, da parte della Südtiroler Volkspartei, il partito appunto che esprime il presidente della provincia, che si attesta nelle elezioni del 2013 di domenica scorsa attorno al 44%, mentre aveva il 46,2% nel 2008, una flessione di circa 2 punti percentuali. Raccoglie a quanto pare una parte del consenso perso dal partito di raccolta storico, che peraltro per lungo tempo è stato anche oltre il 50%, il partito che sta alla sua destra, un partito liberista e nazionalista che si chiama Die Freiheitlichen, che fa riferimento un po', se lo ricordate, al partito di Jörg Haider in Austria, il partito populista, liberista di destra che ha espresso appunto con Haider anche il premier in Austria per alcuni anni, nel corso degli anni 2000, Haider che poi, come ricorderete, è morto in un incidente stradale. Dicevo, i Freiheitlichen sono il secondo partito della provincia di Bolzano con il 17,5% dei voti, avevano poco meno del 14% nel 2008, quindi hanno guadagnato quasi 3,5, 4 punti percentuali. Al terzo posto abbiamo i Verdi che si erano candidati con SEL. Il loro dato percentuale è dell'8,4%, partivano dal 6%, quindi guadagnano oltre il 2,5% dei voti, che è sicuramente un buon passo avanti rispetto alle elezioni scorse, che peraltro avevano segnato una flessione, e quindi per i Verdi si può parlare di una ripresa. I Verdi, che sono il partito che per definizione fin dai tempi del povero Alex Langer sono in prima fila a parlare di trasformazione dell'approccio anche alla politica e di lavoro più trasversale alle etnie, di superamento delle barriere e appunto anche di quelle che riguardano la rappresentanza e quindi di partiti di riferimento per le minoranze italiana e ladina o della maggioranza tedesca in Alto Adige. I Verdi, che fra l'altro in questa fase storica possono guardare all'esperienza in atto in Tirolo austriaco, dove il partito, diciamo, in qualche modo fratello dei Verdi è addirittura al governo con il partito gemello della Südtiroler Volkspartei, il Partito Popolare Austriaco, e quindi non è escluso che poi anche i Verdi possano entrare nel governo provinciale. Al momento sono invece all'opposizione e comprensibilmente, viste le diversità di visioni su molte questioni, giusto per citarne un paio, la questione dell'aeroporto di Bolzano e quella dell'inceneritore che ha sollevato molte perplessità nell'elettorato di riferimento del partito dei Verdi altoatesini, i quali stanno davanti, secondo il dato elettorale, al Partito Democratico. Partito Democratico che si attesta al 7,5% dei suffragi, nel 2008 aveva un punto percentuale in meno, e qui va ovviamente ricordato che stiamo parlando della provincia di Bolzano, che il voto è in maggioranza espresso dalla componente linguistica tedesca, quindi si orienta ai partiti, alla Südtiroler Volkspartei e ai Freiheitlichen e ai Verdi, se vogliamo, che sono diciamo un po' l'anello di congiunzione tra le due etnie e le tre, se consideriamo anche i ladini, e come partito interetnico. Per quanto riguarda i partiti, diciamo, italiani si tratta quindi di un bacino elettorale minore, da qui anche il dato percentuale che può diciamo far trasalire chi non tiene presente questa specificità della provincia di Bolzano, e quindi il Partito Democratico al 7,5%, Partito Democratico che peraltro esprime fra l'altro il sindaco della città di Bolzano, Luigi Spagnolli. E a proposito invece di forze di forte radicamento etnico, dopo il Partito Democratico nella classifica dei suffragi, dei voti ottenuti alle provinciali bolzanine, si colloca la Südtiroler Freiheit di Eva Klotz, partito nazionalista, secessionista, pantirolese, che nacque alla vigilia delle scorse elezioni da una scissione dell'Union für Südtirol, che era appunto un altro partito di questo profilo. E oggi il partito di Eva Klotz si ferma al 6,9%, il partito, ripeto, che propugna l'addio dell'Alto Adige, del Sud Tirolo all'Italia. E nel 2008 era al 4,6%, quindi ha fatto segnare un significativo aumento dei suffragi, anche se poi andiamo a vedere l'altra frazione di cui si componeva il partito nel 2008, cioè l'Union für Südtirol, e li sommiamo, siamo sempre lì attorno al 7% o poco meno. Apriamo, a proposito di frazioni, apriamo il capitolo del centrodestra in Alto Adige, balcanizzato, diviso, come peraltro lo è in Trentino, cosa che vedremo più avanti per darvi il risultato del voto in provincia autonoma di Trento. In Alto Adige balcanizzazione totale, diciamo dei risultati dell'attività dell'ex sottosegretario Michela Biancofiore, fedelissima di Berlusconi, che in Trentino Alto Adige ha diciamo svolto un ruolo da protagonista in questo processo di polverizzazione elettorale dei partiti che facevano riferimento al Popolo della Libertà. Quindi abbiamo Forza Italia Alto Adige con Lega Nord e il team Autonomie al 2,8%. L'Alto Adige nel cuore, un'altra costola fuoriuscita dall'area del centrodestra al 2,4%. Poi abbiamo Unitalia, Movimento per l'Alto Adige, partito che si colloca, si configura un po' più a destra, ma sempre di riferimento di quell'area, all'1,9%. E quindi, se vogliamo continuare, abbiamo la destra con lo 0,6%. Spostandosi poi sul centro dello schieramento elettorale, abbiamo Scelta Civica per l'Alto Adige, che ha raccolto l'1,8%, e sono andati relativamente bene gli esponenti del Movimento 5 Stelle in Alto Adige, che hanno raccolto il 2,7% dei voti. Alla sinistra abbiamo poi il Partito di Rifondazione Comunista con lo 0,4% e i Comunisti Italiani con lo 0,3%. Le comparazioni, appunto, vista questa polverizzazione del centrodestra con la precedente puntata elettorale del 2008, qui sono complicate, così come per i partiti di sinistra, salvo per i Comunisti Italiani, che comunque sono più o meno sulla stessa cifra, 0,3 erano allo 0,4. E ovviamente il Movimento 5 Stelle non era presente, quindi per tutta questa galassia è un po' difficile, diciamo, fare delle comparazioni. Basterà comunque ribadire che il partito di maggioranza relativa rimane la Südtiroler Volkspartei con il 44,6% dei voti, il partito liberista di destra sudtirolese di Freiheitlichen, sempre con riferimento anche al etnico, alla minoranza linguistica, che localmente in provincia di Bolzano è una schiacciante maggioranza di popolazione, hanno il 17,7%, i Verdi di Grünen 8,5%, il Partito Democratico 7,5%, Südtiroler Freiheit, i separatisti di Eva Klotz 6,9%, poi abbiamo appaiati sostanzialmente al 2,8% Forza Italia e Movimento 5 Stelle 2,7%, e poi via via le altre forze. Si aprirà probabilmente la stagione del presidente Arno Kompatscher, giovane quarantenne sindaco di Fielo Sciliar, presidente del consorzio dei comuni dell'Alto Adige, che si presenta come uomo del dialogo e anche come figura che vuole dare un'ulteriore accelerazione dopo peraltro anni in cui si è perso parecchio tempo su questo fronte, a sciogliere i rapporti fra le varie espressioni linguistiche che popolano l'Alto Adige, soprattutto quella italiana e quella tedesca, quella italiana che vive grosse difficoltà che sono rappresentate anche da questa polverizzazione elettorale della sua rappresentanza politica, grosse difficoltà anche dal punto di vista sociale per tutta una serie di ragioni che poi potremo affrontare più avanti quando andremo in una delle prossime puntate di Voci dalle Dolomiti qui a Radio Cooperativa ad analizzare nel dettaglio il voto in provincia di Bolzano e a fotografare appunto anche le criticità, una delle quali è appunto la sofferenza dal punto di vista socio-economico di una parte significativa della minoranza linguistica italiana, una sofferenza che probabilmente è dovuta anche a questo limite della sua rappresentanza politica.
Washed off, I knew what you brought as an afterthought.
Brano della band americana The Bird of Youth che ci accompagna in questa ultima trasmissione di ottobre di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa, un altro brano tratto dal freemusicarchive.org rilasciato con licenze Creative Commons. In questo caso la canzone si intitola Write on Red. Stiamo parlando del voto in Trentino Alto Adige, o per meglio dire nelle due province autonome di Trento e di Bolzano. Abbiamo visto che a Bolzano si sta affacciando alla leadership la nuova stella di Arno Kompatscher, giovane esponente della Südtiroler Volkspartei, che probabilmente porterà una stagione di rinnovamento anche appunto nella gestione delle relazioni politiche, dei rapporti all'interno del mondo complicato della politica altoatesina, attraversato ancora dalle tensioni dei rapporti fra le minoranze e le maggioranze linguistiche. Si è così conclusa la lunga stagione alla presidenza di Luis Durnwalder, che dal marzo 1989 era il presidente della provincia di Bolzano. Un'altra stagione piuttosto lunga, non così lunga ma parecchio lunga, e segnata appunto da molti eventi, da molte critiche e da molti applausi a seconda dei punti di vista, che ha segnato dunque nel bene o nel male a seconda delle opinioni gli ultimi 15 anni o quasi di storia della provincia autonoma di Trento, è la stagione legata a Lorenzo Dell'Ai, che nasce nella sinistra della Democrazia Cristiana come sindaco di Trento, poi lancia il laboratorio La Margherita e poi via via, comunque nell'ambito del centro-sinistra, costruisce questo profilo di un autonomismo che dialoga con il partito erede del Partito Comunista, quindi oggi con il Partito Democratico, anche se poi Dell'Ai a livello nazionale l'anno scorso ha lasciato la presidenza della provincia per la campagna elettorale delle politiche, con però Scelta Civica di Mario Monti, della quale oggi Lorenzo Dell'Ai è il capogruppo a Montecitorio, alla Camera dei Deputati, un Scelta Civica, tra l'altro un partito, come sappiamo, a sua volta attraversato da non poche situazioni difficili. Ma veniamo al risultato del dopo Dell'Ai. Il dopo Dell'Ai è in continuità, un voto quindi, diciamo così, di conservazione o di continuità, a seconda dei punti di vista, che ha premiato il candidato che a sorpresa quest'estate aveva vinto le primarie del centro-sinistra. Tutti si aspettavano probabilmente il successo dell'esponente del Partito Democratico, il principale partito della coalizione, ovvero l'assessore provinciale all'industria Alessandro Olivi, il quale invece è stato battuto dall'assessore alla salute Ugo Rossi, che non è un esponente del Partito Democratico, bensì del partito autonomista trentino-tirolese, il PATT. Il PATT, che si presentava alle elezioni di domenica con l'8% di voti in dote da 5 anni fa e che stando ai risultati ha più che raddoppiato, arrivando attorno al 18%. E Ugo Rossi, con il 58% dei voti, è il nuovo presidente della provincia autonoma di Trento. Il suo partito quindi ha più che raddoppiato i consensi, ma non è il primo partito della coalizione di centro-sinistra autonomista, lo rimane il Partito Democratico, che ha raccolto più o meno gli stessi voti di 5 anni fa, con il 21,5%. Il partito di Dell'Ai, partito territoriale slegato da alleanze con partiti nazionali, l'UPT, Unione per il Trentino, è al 13,4%. Per quanto riguarda invece gli altri partiti che fanno parte di questa coalizione di centro-sinistra, partiti minori, sono attorno al 2% l'Unione Autonomista Ladina, la UAL, e i Verdi, Ecologisti e Civici Europei. Verdi, che hanno avuto tra i registi dell'operazione politica che ha rinnovato la loro presenza nella coalizione di centrosinistra, uno storico parlamentare dell'area appunto verde, ma anche radicale socialista in precedenza, che è Marco Boato, veneziano di origine, come noto, fratello di Michele, molto noto nel mondo ambientalista non solo del Veneto e non solo del Veneto, ma di tutto il paese, e fratello anche di Sandro, che come Marco vive a Trento e che ha fatto una legislatura in consiglio provinciale una ventina d'anni fa, per poi tornare alla vita, diciamo, invece professionale fuori dal mondo della politica, che ha continuato a fare peraltro anche Sandro con altri strumenti. Marco è rimasto in politica più a lungo e appunto ha tenuto un po' a battesimo quella che è questa nuova esperienza dei Verdi, che vede Lucia Coppola, consigliere comunale, come capolista di questa lista, che ha ottenuto appunto circa il 2% dei suffragi. Per completare il quadro del centro-sinistra abbiamo l'Italia dei Valori con l'1,5% e i Riformisti per l'Autonomia di Area Socialista con l'1%, che sostengono appunto il nuovo presidente della provincia autonoma di Trento, che succede a Lorenzo Dell'Ai, il leader del partito autonomista Ugo Rossi, che è l'assessore alla salute uscente e quindi sarà il nuovo capo della giunta, perché in Trentino, diversamente dall'Alto Adige, c'è l'elezione diretta del presidente della giunta provinciale. Il principale sfidante era considerato Diego Mosna, esponente di un nuovo agglomerato politico che nasce attorno all'iniziativa di un ex potente assessore ai lavori pubblici, già braccio destro in un certo senso di Lorenzo Dell'Ai, ovvero Silvano Grisenti, che ha attraversato una serie di vicende anche giudiziarie e si è rilanciato in un progetto che chiama Trentino, quindi Progetto Trentino, un partito che ha messo in piedi nel corso di quest'anno e al quale si sono affiancate alcune liste civiche per sostenere come candidato alla presidenza della provincia autonoma di Trento Diego Mosna, che è molto conosciuto in quanto industriale, patron della Diatec S.p.A., una holding che ha industria anche fuori dal Trentino, e è molto conosciuto al grande pubblico come presidente della Trentino Volley, la pluridecorata formazione di pallavolo maschile di Serie A1, che ha vinto anche il campionato uscente, l'ultimo campionato, e quindi ha dato a sua volta popolarità a questa figura, che per quanto riguarda i voti però si è fermato molto lontano da Ugo Rossi. Se Rossi è al 58%, Mosna è al 19%. I partiti che lo sostengono invece si sono attestati: Progetto Trentino all'8,36%, Civica Trentina al 3,21%, Amministrare il Trentino al 2,29%, Insieme per l'Autonomia all'1,47%, Autonomia 2020 all'1,38%, Fare Trentino, che sarebbe la versione locale di Fare per fermare il declino, 0,76%. Se proseguiamo adesso a scendere nella classifica dei risultati, troviamo al terzo posto come candidato presidente, peraltro molto staccato dagli altri due, Maurizio Fugatti, già deputato non rieletto alle ultime politiche, della Lega Nord, che era sostenuta anche dal Partito dei Cattolici Europei Uniti. Fugatti si ferma al 6,5%. E quindi è il terzo per quanto riguarda i candidati presidenti, sia pure con un grosso divario dai primi due e con un risultato pesantemente negativo per la Lega, che partiva da un 16% raccolto nel 2008, si ferma al 6,5%. Notare che il partito autonomista Trentino Tirolese, di cui è espressione il nuovo presidente Ugo Rossi, parte del centro-sinistra, partiva invece dall'8%, arriva al 18%, un certo trasferimento di voti, viste anche alcune istanze sicuramente comuni che trovano un'adesione da parte dell'elettorato, soprattutto nelle vallate del Trentino, esistono fra la Lega Nord e il partito autonomista trentino-tirolese, quindi probabilmente c'è stato un travaso di voti tra questi due partiti che nel 2008 insieme rappresentavano il 24% e anche oggi insieme rappresentano il 24%. Una delle variabili nuove invece che non c'era nel 2008 è il Movimento 5 Stelle, che in Trentino è andato decisamente male, aveva il 20% alle politiche, già sotto il dato medio nazionale che era del 25% e alle provinciali si ferma al 5,5%, decisamente un risultato deludente per il candidato presidente Filippo De Gasperi, che forse non è riuscito a esprimere nel modo più convincente le visioni di questo movimento. Completiamo il quadro dando un'occhiata al centrodestra, che anche in Trentino, come in Alto Adige, era polverizzato, spaccato. Abbiamo Forza Trentino, che ottiene il 4,33% di suffragi per il candidato presidente Giacomo Bezzi, già esponente del partito autonomista trentino-tirolese, peraltro. E abbiamo Fratelli d'Italia che ha l'1,57% con il candidato presidente Cristiano De Ecker, che viene superato quindi da Sinistra Ecologia e Libertà con il medico Emilio Arisi che ottiene l'1,64%, sempre scendendo Rifondazione Comunista con Ezio Casagrande è all'1,09%, attorno all'1% anche l'associazione Fassa, una lista di Valle Ladina con Alessandra Clock candidata a presidente, il MIR moderato in rivoluzione 0,43% per Giuseppe Filippin, il musicista Agostino Carollo con la sua lista personale allo 0,33%. A questo punto possiamo fermarci qui con i numeri, con i risultati delle elezioni provinciali di domenica scorsa, 27 ottobre a Trento e a Bolzano. Dunque Arno Compacer, giovane sindaco della SVP, nuovo presidente di Bolzano, succede a Luis Durvalder che era al governo dal 1989. A Trento Ugo Rossi, esponente del partito autonomista, è il successore di Lorenzo Dell'Ai e quindi si conferma il centrosinistra autonomista in Trentino. Un'analisi più approfondita del voto nelle due province autonome sarà oggetto di una delle prossime puntate di Voci dalle Dolomiti. Bene, chiusa questa parte di Voci dalle Dolomiti dedicata al voto in Trentino Alto Adige, al voto provinciale, quindi molto importante perché si elegge l'Assemblea Legislativa che ha poteri molto più forti anche di quelli di una regione ordinaria e si elegge il suo presidente, il presidente della giunta delle due province autonome di Trento e Bolzano. Chiusa questa parentesi, ne apriamo un'altra e cioè torniamo sul tema dell'acqua, dell'iper sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua e in particolare in questo caso della situazione, così come è stata descritta la situazione generale di questa problematica e dell'esigenza di interventi, di correttivi per moderare e invertire la tendenza di questa aggressione al territorio che è particolarmente evidente e ormai storica per quanto riguarda l'area dolomitica bellunese. Per inquadrare l'argomento volevo proporvi la registrazione tratta dal canale YouTube degli amici di belluno.it, la registrazione dell'audizione regionale sul tema dell'acqua che si è tenuta a Longarone nel giugno scorso, Longarone proprio nell'anno dell'anniversario tragico del Vajont che cadeva i 50 anni il 9 ottobre scorso. Questa audizione ha visto susseguirsi fra l'altro anche alcuni grandi esperti del tema dell'acqua e dell'acqua bene comune. Cominciamo intanto con sentire la voce di un consigliere regionale del Veneto che è appunto bellunese e cadorino, si tratta di Matteo Toscani che inquadra un po' l'argomento e poi sentiremo subito dopo il professor Riccardo Petrella, il padre del manifesto dell'acqua bene comune.
Audizioni pubbliche regionali sull'acqua, un acronimo nuovo ma direi ben congeniato perché rende l'idea di quello che ci apprestiamo a fare e a discutere. Audizione vuol dire innanzitutto ascoltare, audire, quindi sentire quelli che sono i bisogni, le necessità, quelle che sono le preoccupazioni della società civile, delle associazioni, dei portatori interessi, anche singoli cittadini che comunque volessero esprimersi che avessero qualcosa da dire su questo tema. Quindi un ribaltamento, io direi, epocale: si parte appunto dall'imposizione per arrivare invece a qualcosa che parte dal basso e che appunto parte dall'ascoltare prima ancora di decidere. Il tema dei laghi, che per noi in realtà per lo più sono bacini idroelettrici, sono nati e sono stati costruiti dalla Sale non tanto per abbellire il Cadore e il Bellunese quanto per produrre energia elettrica. A questi laghi però poi abbiamo chiesto altre cose: abbiamo chiesto di diventare risorsa idrica irrigua per la pianura, abbiamo chiesto a questi laghi di diventare strumento per la laminazione delle piene, per abbassare il picco delle piene, abbiamo chiesto a questi laghi di diventare attrattiva turistica. Come conciliare questi quattro temi che sono a volte antitetici? Non è facile, questo è un tema sicuramente importante. L'irrigazione: io quest'estate sono stato in vacanza in Egitto, ho avuto la possibilità di visitare anche parte di Israele, ci ha portati a visitare delle serre, delle coltivazioni con la famosa irrigazione ad acqua. Ho fatto il parallelo con la nostra irrigazione della pianura veneta, c'è un mare, per restare in tema d'acqua, di differenza, nel senso che con pochi litri riescono a coltivare quello che noi coltiviamo con ettolitri ed ettolitri d'acqua. Questo è un tema particolarmente importante perché dovremmo immaginare prima o poi di mettere mano al sistema irriguo del Veneto. La difesa idraulica, la ghiaia nei fiumi, nei laghi. Io sono di Valle di Cadore, c'è un bacino idroelettrico, lago che dir si voglia, che aveva una capacità massima di invaso di 4.200.000 metri cubi d'acqua, adesso ha una capacità massima di 300.000 metri cubi d'acqua. I restanti 3.900.000 metri cubi sono diventati cava, o meglio deposito di ghiaia e di limi. Il lago di Pieve di Cadore, il bacino di Pieve di Cadore, originariamente aveva credo una sessantina di milioni di metri cubi di capacità massima di invaso, la capacità massima di invaso si è dimezzata, quindi abbiamo circa 30 milioni di ghiaia e di limi. Questo è un altro tema sicuramente fondamentale per la nostra provincia. Le zone industriali, penso a Paludi e penso alla zona industriale di Longarone, visto che siamo qui, non voglio criticare nessuno, ci mancherebbe, non sono qui per polemizzare, ma abbiamo due zone industriali, le più importanti della provincia, che sono ad altissimo rischio idraulico. Se dovesse tornare un altro 66, speriamo di no, ma purtroppo prima o poi capiterà, la zona industriale di Longarone e quella di Paludi saranno sicuramente sommerse dall'acqua. Questo è un altro tema importante. La strada statale 51 di Alemania, l'avete percorsa per arrivare qui, io l'ho percorsa a nord verso sud, è stata sostanzialmente modificata da una serie di varianti. L'originario tracciato del 1830 ha resistito nei secoli anche alle piene importanti. 15 anni fa, appena realizzata una delle varianti, abbiamo rischiato il disastro perché il Piave, non in piena millenaria, con una piena tutto sommato di modesta entità, è arrivato a lambire il guardrail della variante appena realizzata, quindi abbiamo fatto delle varianti in pieno alveo. Questo è un altro tema su cui sicuramente sarà opportuno porre qualche domanda a chi l'ha pensata in quel luogo, ma porsi anche fare anche qualche riflessione sul modo di immaginare le opere pubbliche che a volte non sono in sicurezza rispetto a opere del passato, fatte magari con meno tecnica ma con maggiore buon senso. Le centraline, altro tema fondamentale per la nostra provincia, risorsa o problema? Per alcuni risorsa, per alcuni problema, siamo nella soggettività pura, ma sicuramente problematiche in senso lato. Oppure le centraline virtuose, penso alle centraline degli acquedotti, centraline che non portano, non depaurano alcun corso d'acqua, ma producono energia, producono risorse utili agli enti locali.
Era la voce del consigliere regionale bellunese Matteo Toscani, che interveniva nel giugno scorso alla seconda audizione pubblica sul tema dell'acqua, audizione regionale promossa dal Consiglio regionale del Veneto. E dopo di lui, qui a Voci dalle Dolomiti, su Radio Cooperativa, vi volevo proporre un altro degli interventi, quello autorevole del professor Riccardo Petrella, noto teorico dell'acqua bene comune, quindi una delle menti di quella corrente di pensiero che si è opposta ormai da molti anni, si oppone alla mercificazione dell'acqua che è propugnata da molti centri di potere economico con il loro supporto spesso molto forte all'interno dei governi nazionali e dei governi locali. In Italia una risposta molto forte è stata ricordata 2 anni fa dai referendum che hanno detto no alla privatizzazione in sostanza del servizio idrico integrato, ma ciò nonostante abbiamo avuto i governi che successivamente hanno tentato lo stesso di portare avanti la privatizzazione come se niente fosse, come se il referendum non ci fossero stati. E sentiamo dunque le visioni del professor Riccardo Petrella, sempre qui a Radio Cooperativa, nella rubrica settimanale dedicata alla questione, alla questione della montagna, alle tematiche della zona del Bellunese e non solo, in questo caso un tema in realtà universale come quello dell'acqua, in onda a Radio Cooperativa.
L'obiettivo di questi nostri incontri, il nostro proprio lavoro di presentazione dossier strategico, è un lavoro un pochino propedeutico, di preparatorio, istruttorio si potrebbe dire, e serve unicamente a tentare di inquadrare le problematiche italiane e poi nella terza audizione venete specificamente nell'ambito di una riflessione e di una valutazione di quali sono le tematiche, le problematiche europee, partendo dal postulato che ci sembrava scientificamente e politicamente corretto di dire che le problematiche, le soluzioni, le risposte date a livello europeo condizionano in maniera determinante le scelte a livello nazionale e a livello regionale. C'è però da nostra parte, il Consiglio regionale aveva anche posto in evidenza il processo inverso, nel senso di dire che gli orientamenti, le scelte, le problematiche europee sono anche determinate e influenzate dalle scelte che si fa a livello locale, a livello regionale. Non c'è solo un one way, c'è il return way, nel senso che da parte delle regioni, da parte delle comunità locali c'è una capacità, ci deve essere una capacità di azione per influenzare i processi che poi trovano uno sbocco politico, istituzionale, economico, soprattutto a livello europeo. Ecco per cui vi proponiamo nel secondo dossier di partire dalle 4 agende europee per l'acqua che erano state enucleate in maniera assai, non dico vaga, ma in una serie di liste nel primo dossier strategico. Oggi invece con il secondo dossier strategico vi proponiamo di dire che se prendiamo le problematiche europee, gli orientamenti europei, le scelte politiche fatte a livello europeo, quindi attraverso anche gli Stati membri e attraverso anche le regioni, beh, ci troviamo di fronte a 4 agende. L'Europa dice l'acqua ha 4 agende. C'è l'agenda ambientale, c'è l'agenda della nuova crescita economica sostenibile, c'è l'agenda dei servizi e c'è l'agenda della governanza. Io inizierò brevemente a dare queste cose, quali sono i contenuti principali di questa agenda che hanno influenze sul piano nazionale e sul piano generale regionale. Poi vedremo la terza audizione cosa succede sul piano veneto. Ben inteso, l'obiettivo essendo delle agende, 4 agende, le abbiamo scelte perché c'è un obiettivo preciso. L'agenda ambientale dice che bisogna avere uno buono stato ecologico delle risorse idriche al 2027. Voi vi ricordate che la direttiva quadro del 2000 aveva fissato invece il buono stato ecologico da raggiungere il 2015, constatazione di fallimento, nel senso che al 2015, secondo anche le analisi delle previsioni europee, ci sarà solo il 53% delle acque d'Europa che saranno in stato buon ecologico. Quindi significa che abbiamo 47% ancora di tutte le risorse idriche che devono raggiungere l'obiettivo. Ora l'Unione Europea considera il 2027. Questo significa quindi il problema del bilancio idrico, quindi significa il problema delle qualità delle acque, il problema della depurazione delle acque, il problema dell'evitare l'erosione del suolo. Ancora oggi il 30% dei territori agricoli sono classificati a forte erosione idrica e voi sapete che se siamo a forte erosione idrica significa che è un processo irreversibile. Se fosse a erosione idrica media si potrebbe pensare che si arresterebbe il processo di erosione, a forte erosione idrica significa non c'è più quasi più nulla a fare. E poi sappiamo benissimo che a livello europeo l'agenda ambientale pone il problema delle regioni del Mezzogiorno in un contesto generale delle regioni del Mediterraneo. Secondo tutte le previsioni legate ai cambi climatici, le regioni del Mediterraneo saranno sottomesse a processi estremi di inondazioni seguite da periodi di siccità, e quindi una delle problematiche ambientali dell'Italia, delle regioni italiane per quanto riguarda l'agenda ambientale, è il futuro delle regioni del Mezzogiorno e del Mediterraneo. Se il Mediterraneo scoppia, anche noi scoppiamo. Se il Mediterraneo va a problemi, anche noi avremo problemi, anche voi nel Veneto, anche noi nel Belgio, cioè, avremo problemi. Quindi il problema del Mezzogiorno non è il problema del Mezzogiorno. Ed è questa la prima indicazione da un'agenda europea. Come gestiamo? Per il momento siamo in fase anche critica, perché come sapete la conferenza intergovernativa sull'acqua della comunità Europa-Mediterraneo che è stata creata l'anno scorso è fallita. Nel senso che doveva essere il grande momento in cui gli europei ritrovano un'amicizia con i paesi del Mediterraneo per sviluppare un futuro più sostenibile, è fallita. Chiusa. Quindi per il momento è la diplomazia, è la politica, è l'economia, è la cultura del Mediterraneo e dell'acqua sono un po' bloccate. L'altro punto dell'agenda ambientale fondamentale è la città. Io non ve lo metto qui, vi invito a guardare pagina 20-22 del dossier strategico, dove il problema allora delle città sostenibili si pone in maniera assai acuta nel contesto italiano. E l'aneddoto che vi ho raccontato in questo rapporto è di dire che su tutte le città sostenibili che sono state nominate a livello europeo con vari premi, con vari concorsi, con varie selezioni, di tutte le città sostenibili ci sono tante città di tutte, specie del nord, mai una città italiana figura fra le classifiche anche addirittura finali delle città sostenibili. Cioè dire, secondo i criteri, i parametri delle agende ambientali europee, nessuna città italiana figura fra le più avanzate sul piano della sostenibilità. E invece noi sappiamo benissimo che sono le città che sono il cuore della gestione del territorio, sono le città che mangiano le risorse del territorio. Non è la campagna, non è la campagna africana, non è la campagna moldava o rumena. Sono le nostre città che mangiano le risorse. L'agenda europea ci dice che il futuro dell'acqua passa da un'economia verde, da una crescita fondata sul paradigma dell'economia verde. Anzi, si uscirà dalla crisi solo se si rinnova il processo di produzione di beni e di servizi all'insegna di un utilizzo della natura sostenibile. Rinnoviamo tutto l'apparato industriale, economico, agricolo, eccetera, terziario del mondo attraverso una economia verde. Noi ora vediamo, e lì abbiamo dato nel rapporto, che l'impronta ecologica non sarà modificata da un'economia verde, anzi rischia che questa impronta ecologica per una fase importante di rilancio sarà ancora superiore. E oggi noi siamo già arrivati al mese di settembre che nel mondo abbiamo esaurito le risorse riproducibili annuali disponibili. È come se voi arrivate al 20 del mese e non avete più il vostro salario, l'avete già mangiato. E le tendenze rischia che noi arriveremo ad aprile che avremo mangiato il salario mensile. E questo noi forse non abbiamo questa sfortuna, ma milioni e milioni di gente anche in Italia oggi si trovano già che al 10 di giorno del di un mese non hanno più salario.
Grab all your sons and daughters, we're going down again. Walk this town off the deepest end. Are you feeling beat down? Now, kid, don't bother packing lively and ignore the shrimp-eating grits. Vintage and well-meaning friends, they don't make a bit of difference in the end. Just fake it, don't make it up. Game is just a go swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but sure. Set the stage, now you're all the rage, now you win. You can just ask politely, but we'll pitch you into the wind. let's fake it, don't make it up. Game is just a hard swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you win. It's time to quit, but I'm lying. Odds stacked, I'm sitting back, and I just crack, I'm bitten bad, and I go slack, I'm getting flack, but I'm trying. You lead them like lambs to slaughter, then you bleed them dry and pretend. Time to skip town again. I'm just looking down the barrel of another dead end. All the boys like your angle, and you're careful not to offend. Pay to play, and I play to win. It doesn't matter though, I don't seem to have the right friends. Let's make it, don't make it up. Game is just a good swim. Take your money, it's so funny. Barely play, but you're in. Set the stage, now you're all the rage, now you.
Sons and Daughters, un'altra canzone dei Bird of Youth tratta dal freemusicarchive.org, musica rilasciata con licenze libere Creative Commons grazie all'emittente radiofonica FM americana WFMU. The Bird of Youth li trovate dunque anche nel loro sito, basta cercare in un motore di ricerca o comunque andare al www.freemusicarchive.org e troverete anche altre canzoni di questa band americana se vi interessa approfondire questo tema. Noi invece in questa seconda parte di Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa stiamo ascoltando delle voci di esperti riguardanti il tema dell'acqua e in particolare dell'acqua bene comune. Si tratta della registrazione della seconda audizione pubblica regionale del Consiglio regionale del Veneto sul tema dell'acqua che si è svolta a Longarone in provincia di Belluno nel giugno scorso grazie a Belluno+.it che ha messo a disposizione la registrazione nel suo canale YouTube. Ho proposto la voce ora di Riccardo Petrella, il professore noto autore del Manifesto dell'Acqua, e ora ascoltiamo Rosario Lembo del Comitato per il Contratto Mondiale dell'Acqua.
Sì, il mio contributo è finalizzato a ricordare brevemente quali sono le caratteristiche dell'agenda europea, perché ci può essere utile dopo per la nostra riflessione a livello, diciamo così, di carattere nazionale. Il servizio idrico quindi rientra tra i servizi di interesse economico generale, che sono alcuni elementi caratterizzanti: l'esistenza di un'offerta di mercato, la redditività, un risultato economico, soprattutto l'obbligo di coprire tutti i costi. C'è un secondo aspetto che ci può essere di interesse nella riflessione che dobbiamo fare oggi. Quali sono gli spazi che l'Europa praticamente in questo momento ci consente? E anche il Trattato del Protocollo di Lisbona ribadisce l'autonomia delle autorità nazionali, regionali e locali nell'organizzazione dei servizi di interesse economico di mercato, i più vicini possibili agli utenti. Questo credo sia un elemento da tenere presente per poter vedere qual è il ruolo che gli enti locali, in modo particolare appunto le regioni, possono svolgere. Il contesto sempre dell'agenda europea ci ricorda che il quadro di riferimento è quella della direttiva quadro che è stato richiamato, che definisce quindi il servizio idrico di interesse generale, non è specifica la natura di carattere economico, però di fatto l'applica attraverso il principio del full recovery cost, che comporta la copertura, come abbiamo detto, di tutti i costi del servizio. Quali sono alcuni altri elementi che ci possono essere utili per la riflessione di oggi? Che la direttiva quadro non impone alcun obbligo, lascia agli Stati la massima discrezionalità nell'organizzazione del servizio, consentendo quindi agli stessi anche di poter garantire la copertura degli oneri del servizio. Se uno Stato però opta per una organizzazione economica del servizio in funzione appunto del mercato, allora deve praticamente venire dalla concorrenza, deve rispettare tutte le norme in materia di concorrenza. Quali sono ancora degli altri elementi che abbiamo appreso attraverso queste praticamente audizioni? Abbiamo parlato nella prima edizione del Water Blueprint e praticamente che cosa dice appunto questo importante documento. Qui metto in evidenza alcune riflessioni che possono essere utili appunto per il percorso che vogliamo fare. Purtroppo non c'è nessun riferimento, ecco, al concetto che prima veniva ribadito, di acqua come bene comune, di acqua come bene pubblico, di acqua come risorsa pubblica. L'acqua è considerata una merce non come le altre, ma pur sempre resta una merce. E l'acqua, come veniva detto poco fa dal professor Preterla, ha un valore strettamente di scambio, quindi di utilità, quindi è letta in una funzione di un'economia di mercato concorrenziale. E soprattutto, come è stato detto, c'è questo principio di introdurre la monetarizzazione di tutto il ciclo dell'acqua, quindi non soltanto del ciclo della depurazione del trattamento delle acque, come vedremo, ma anche del ciclo dell'acqua che praticamente si ammonta, cioè di dare un valore monetario ad ogni parte praticamente del ciclo dell'acqua. Le future politiche dell'acqua, quindi, così come stanno, diciamo così, emergendo, possono poi, appunto, altri rischi praticamente i quali dobbiamo tenere presente. Le future politiche potranno, saranno oggetto di una nuova direttiva quadro su cui si sta già lavorando e questa, appunto, un'attina monetarizzazione, come prima vi accennavo, che prevede di dare un valore, un costo, appunto, ad ogni fase e quindi anche ogni uso praticamente dell'acqua, non solo a monte ma anche a valle, faranno sì che praticamente l'acqua sarà sempre di più considerata un servizio di interesse economico generale, ma di rilevanza economica in tutte le sue varie componenti. Ancora altri elementi che dobbiamo tenere presente nella nostra riflessione. Il mese di ottobre il Parlamento europeo dovrebbe votare questo progetto della direttiva quadro sulle concessioni. Qui il ministro praticamente, cioè il commissario di recente ha detto che in una dichiarazione di questi giorni sulla pressione esercitata da una serie di ONG e di reti appunto latine europee che probabilmente l'acqua sarà esclusa, però praticamente non c'è ancora nessuna certezza su come si pronuncerà la commissione e su come si comporteranno praticamente i paesi appunto membri. Il tentativo è quello di dire che anche nelle gestioni di affidamento diretto bisogna fare un modello di concorrenzialità, cioè bisogna che ci siano più soggetti che praticamente concorrono anche nei casi di gestione diretta. Quindi è chiaro, come mi pare è emerso appunto nelle indicazioni di queste audizioni che abbiamo, diciamo, appunto ecco fatto e anche nel quadro riepilogativo che vi prima è stato fornito dal professor Petrella, che la Commissione europea punta a una liberalizzazione totale dei servizi di interesse generale di rilevanza economica e il servizio idrico e quindi resta ancora praticamente in questa prospettiva, pur avendo i Paesi membri la possibilità, come dicevamo, di legiferare in modo praticamente diverso. Come questo contesto appunto attino, perché è importante nel nostro scenario appunto italiano e nello scenario, diciamo così, post appunto ecco referendario? Beh, da noi praticamente il servizio idrico, ve lo ricostruisco brevemente, nel dossier trovate questa ricostruzione, inizialmente praticamente era stata affidata ai comuni, quindi era un servizio di interesse pubblico, di interesse generale, riconosciuto proprio come una competenza degli enti locali di dare appunto la gestione diretta dell'accesso all'acqua e anche la copertura appunto di questi servizi sul territorio. Poi con la legge 142 appunto invece si comincia già a introdurre qualche elemento di differenziazione e soprattutto la gestione viene appunto attino sottratta alle competenze dirette degli enti locali, si introducono delle forme appunto diciamo così differenziate e soprattutto le società praticamente di capitali. Questo principio praticamente poi trova sanzione nella legge Galli, che prima è stata ricordata, la quale appunto introduce il concetto di un servizio industriale, vuole gestire cioè appunto il servizio idrico in una logica quindi di efficienza, di economicità, di efficacia, principi che sono poi gli stessi che praticamente la direttiva quadro appunto ha introdotto, ma che si prestano anche ad essere quindi affidati a soggetti che operano con le società di capitale sul mercato e quindi anche ad essere quotate praticamente appunto in borsa. La svolta quindi culturale all'interno della legge appunto Galli va già verso un principio di liberalizzazione e di privatizzazione dei servizi idrici, di fatto praticamente indirettamente introduce, adottando il principio del full recovery cost, il principio della un po' monetarizzazione praticamente del diciamo così servizio idrico. Poi interviene la legge finanziaria, il famoso articolo 35, la quale praticamente quindi introduce il concetto del regime di concorrenza, quindi sposa praticamente alcuni di questi principi orientamenti dell'Unione Europea, della Commissione Europea, e che la titolarità dei servizi deve essere appunto affidata soltanto a società di capitale, quindi obbligando praticamente i comuni alla chiusura delle aziende speciali o alla riconversione puntatina in società di capitale SPA o SRL. Anziché dare rispetto alla volontà e all'indirizzo espresso del popolo italiano, hanno cercato di contrastare fortemente lo spirito referendario, il messaggio appunto dato dagli italiani. Attraverso quali modalità? Una prima modalità è stato il tentativo di ridurre l'autonomia finanziaria appunto degli enti locali, soprattutto introducendo i vincoli dei patti di stabilità, proprio con riferimento alle aziende speciali, proprio con riferimento alle gestioni appunto in house. Poi c'è tutto il problema della riduzione delle spese, i problemi dei vincoli nell'assunzione appunto ecco dei dipendenti pubblici, tutte modalità che appunto di fatto non rendono in questo momento i comuni in grado appunto di poter avere un'autonomia per accedere sia ai fondi sia per poter appunto sopportare scelte appunto di ripubblicizzazione o di gestione diretta di questi servizi. C'è poi la ridotta autonomia livello decisionale. Ricordo che praticamente, mentre prima erano le autorità di ambito che potevano intervenire sulla tariffa, nella determinazione del piano appunto di investimenti, concorrere quindi appunto direttamente alla gestione delle risorse sul proprio territorio, la riorganizzazione affidata appunto alle regioni, sopprimendo le autorità d'ambito, anche qui un principio che è stato adottato è quello del contenimento dei costi. Vi ricordo praticamente che ad esempio quello che sta succedendo in Grecia e Portogallo, dove addirittura nel caso si debba fare accesso appunto a dei finanziamenti o a richieste di prestiti europei, noi potremmo essere obbligati a mettere sul mercato questi tipi di servizio. Allora, che cosa appunto attiro ultimi elementi anche rispetto appunto alla dimensione delle regioni? C'è tutta la dimensione dei bacini idrografici, anche qui appunto ci sono tutti i vincoli in termini di competitività che prima sono stati ricordati, c'è un problema della dimensione della governance appunto attino, dove probabilmente saranno le regioni più forti che detteranno appunto attino le politiche alle regioni diciamo così appunto più deboli, c'è il problema poi della dimensione finanziaria, che tutti gli enti locali che non rispetteranno gli orientamenti l'imprinto del prossimo appunto direttive quadro non potranno avere accesso ai finanziamenti della Banca Europea e ai finanziamenti di carattere europeo. Come costruire appunto quindi un'agenda, praticamente come fare una riflessione? Ma in primo luogo c'è praticamente il livello nazionale. Sicuramente bisogna appunto costituzionalizzare il diritto all'acqua, forse bisogna approvare una nuova legge quadro che rispecchi veramente la volontà popolare, bisogna sicuramente riportare la competenza del servizio idrico e della gestione di tutte le risorse idriche sotto la dimensione politica del Ministero dell'Ambiente, non si può lasciare appunto un'attiva autorità per la concorrenza. Ed infine praticamente anche a livello delle regioni ci sono praticamente dei possibili percorsi. Uno ad esempio potrebbe essere appunto attino a quello di chiedere una riforma del 152. Alcune regioni come la regione Statuto Speciali hanno appunto la possibilità di poter accedere a modelli differenziati di gestione del servizio idrico e addirittura appunto di poter continuare a fare una gestione attraverso comunità di valle, aziende speciali, modalità consortili appunto tra più comuni, perché questo non può essere una priorità da estendere anche ad altre appunto latino regioni. Se non si riesce sul fronte della legge, forse le regioni possono appunto rivendicare anche una loro appunto latino autonomia. Da ultimo bisogna farsi sentire anche in Europa. L'adozione già adottata dal Comitato Europeo delle Regioni a sostenere la liberalizzazione dei servizi pubblici locali e soprattutto questo approccio delle poli regionali con competenza e concorrenzialità tra di loro deve essere qualcosa in cui veramente anche le regioni italiani devono farsi sentire e forse rivendicare una maggiore autonomia in funzione di quel principio che il Trattato di Lisbona anche consente.
Era l'intervento di Rosario Lembo del Comitato per il Contratto Mondiale dell'Acqua all'audizione regionale che si è svolta a Longarone nel giugno scorso, che vi stiamo proponendo in parte qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa. Abbiamo ascoltato anche il professor Riccardo Petrella in una parte del suo intervento e ora ascoltiamo un'altra piccola parte delle cose che ha detto Petrella in questa circostanza su come affrontare la tematica dell'acqua e come sottrarla alle dinamiche speculative e a tutto ciò che mette in discussione la partecipazione, in fondo anche il principio democratico rispetto a questo bene essenziale per l'umanità. Riccardo Petrella dalla audizione del Consiglio regionale del Veneto svoltasi a Longarone, che abbiamo tratto dal canale YouTube degli amici di belluno+.it.
E noi pensiamo che ci debbano essere quattro criteri che debbono ispirare il sistema di tariffario. Il primo è il criterio del diritto umano all'acqua. 50 litri, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, sono condizioni necessarie e indispensabili. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 ha detto che ha riconosciuto il diritto umano all'acqua, ora dobbiamo adattare il sistema tariffario al riconoscimento formale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E c'è il diritto umano all'acqua. Questi 50 litri, secondo il diritto umano, il diritto è il potere di rivendicare alla collettività il beneficio di un bene che è essenziale sostituto alla vita, a carico della collettività, quindi i 50 litri a carico. Per raggiungere una tariffazione, un sistema tariffario dei servizi idrici che sia molto più pluralista e molto più saggia di quante siano oggi i sistemi tariffari vigenti in tutti i paesi d'Europa, nel senso che sono portate a partire dalla direttiva quadro del 2000 e anche con la legge Galli a una modalità unica, cioè dire c'è una tariffa al consumo, il metro cubo si paga il metro cubo di consumo. E noi pensiamo che ci debbano essere quattro criteri che debbono ispirare il sistema di tariffario. Il primo è il criterio del diritto umano all'acqua. 50 litri, secondo l'Organizzazione Mondiale della Salute, sono condizioni necessarie e indispensabili. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 ha detto che ha riconosciuto il diritto umano all'acqua, ora dobbiamo adattare il sistema tariffario al riconoscimento formale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. E c'è il diritto umano all'acqua. Questi 50 litri, secondo il diritto umano, il diritto è il potere di rivendicare alla collettività il beneficio di, uno, di un bene che è essenziale sul ciclo della vita, a carico della collettività, quindi i 50 litri a carico della collettività. Poi l'esperienza mostra che almeno in Europa tutti i paesi più o meno che utilizzano l'acqua in maniera saggia usano tra i 100, 120, 130 litri al giorno per persona, la Svezia, la Germania, il Belgio, l'Olanda, un pochino di più, l'Inghilterra, siamo sempre tra i 100 e 120 litri. C'è da dire che da 50 a 100 120 litri si tratta di un uso del benessere collettivo, a cui tutti noi abbiamo diritto in un certo senso. E il benessere collettivo deve essere partecipato dai cittadini, ecco perché si propone un livello di canone fisso. Tra i 50 e 120 litri, siccome tutti abbiamo bisogno di questo benessere, paghiamo un canone fisso, che è una specie di corrispondenza, una specie di redevance, nel senso di dire tu cittadino devi partecipare anche. Tra i 120 litri e i 250 litri siamo a livello di un benessere individuale, se tu vuoi la piscina, se tu vuoi fare 4 docce al giorno, non è un benessere collettivo, né un diritto, è un benessere individuale, va bene. Però allora lo paghi, no, lì non sei più un cittadino, paghi a tariffazione progressiva. Poi sappiamo che dopo 250 litri al giorno per persona facciamo un uso delle acque che incidono negativamente sulla capacità naturale di rinnovo dei corpi idrici da cui si preleva l'acqua per usi domestici. Cioè dire, più di 250 litri al giorno comincia ad essere nocivo per la natura e blocca la capacità rinnovabile del ciclo naturale delle acque. E voi sapete che l'acqua, a differenza del petrolio, è rinnovabile. Se si blocca la capacità rinnovabile, blocchiamo il sistema idrico. E allora per questo diciamo, il criterio non è più quello del benessere individuale, né del benessere collettivo, né del diritto. È il principio della sostenibilità. Non si può fare un uso non sostenibile. E noi sappiamo che dopo 250 litri al giorno per persona di uso incidiamo in maniera sovente irreparabile sullo stato ecologico dei corpi idrici. Ecco perché proponiamo il divieto. A partire da questo voi troverete nel dossier i grafici che spiegano un pochino questo sistema. E poi allora arriviamo al punto finale dell'agenda europea, che è quella di dire che dobbiamo promuovere un sistema di governance dell'acqua centrato sui portatori di interesse. Questa è una grande scelta che l'Europa ha fatto. L'Europa che ha fatto anche democraticamente, perché il Parlamento europeo ha accettato questo. Quali sono le implicazioni di questa scelta? L'implicazione di questa scelta dice che gli attori chiave delle decisioni in materia di politica europea dell'acqua sono i portatori di interesse. Ma chi sono i portatori di interesse? Cioè sono soggetti giuridici legittimi, no? L'ente Veneto del Bonifico è un portatore di interesse. Però, secondo questa logica, anche l'assessorato regionale per l'agricoltura è un portatore di interesse. E permettetemi di ricordarvelo, se non lo sapete, che anche il consiglio regionale del Veneto è un portatore di interesse, secondo questa logica. E quindi ci abbiamo in questo contesto dei portatori di interesse che sia pubblico, che sia privato, che sia cooperativo, che sia orientamento di profitto, tutti siamo portatori di interesse, di interesse corporativo. E non c'è un Parlamento dei portatori di interesse, perché i parlamenti ci sono già. Il Parlamento europeo, in questo contesto, non è che un portatore di interesse. Lo Stato Italia è un portatore di interesse, come è portatore di interesse la BASF, la più grande chimica tedesca. E la grande chimica tedesca, nel contesto della governance dell'acqua a livello europeo, ha lo stesso diritto di decisione che lo Stato italiano. E la Federazione Europea degli Agricoltori ha lo stesso diritto che il governo danese. Questo è il concetto di portatore di interesse. Per questo l'indicazione mi sono permesso di dire addio democrazia. Sono temi. Ciascuno può avere le sue opinioni, però sono temi. Se invece l'elemento centrale diventa la monetarizzazione dell'acqua, le altre conoscenze che valgono? Inventare i modelli di governo danesi, acqua, agricoltura, alimentazione, energia, salute, casa, trasporto. Abbiamo strumenti oggi di farlo? E credo che per il momento la constatazione che noi abbiamo fatto nei due dossier precedenti, nel primo e ora nel secondo, è che le nostre società, e in particolare in Italia, non si sono dati gli elementi, i dispositivi amministrativi istituzionali, gli elementi legislativi per governare il nesso tra acqua, agricoltura, energia, eccetera. Siamo sempre in una logica che ciascuno tenta di tirare il meglio dalle risorse idriche disponibili, ciascuno pretendendo che la sua utilizzazione delle risorse idriche disponibili sia il migliore uso ottimale. La città allora qui diventa importante. Rosario ricordava che se seguiamo le disposizioni attuali europee è l'autonomia dei comuni e delle città messa a dura prova. Ma se sono le città non sostenibili che sono la causa principale della non sostenibilità dell'uso attuale delle acque e le città non hanno autonomia né finanziaria né programmatica né normativa, che si fa? È chiaro che nella terza audizione ci troveremo che Berluno fa la sua politica, Vicenza fa la sua, Verona fa la sua, Venezia fa la sua e ciascuno cercherà di difendere la propria città. In un contesto allora di gestione eventualmente multi utilities del nord Italia, est, ovest, nord, eccetera, però la città dove fa? Diventano allora i consigli di amministrazione di queste multi utilities che determinano, mica le città. Quinto linea, l'acqua deve essere un paradigma nuovo di servizi di prossimità. Non possiamo deterritorializzare la vita, non possiamo deterritorializzare l'agricoltura, non possiamo deterritorializzare il commercio dei beni agricoli, non possiamo deterritorializzare la ricerca. È inutile comprare la ricerca a Eindhoven su sapere quali metodi meglio per gestire in produttività idrica, perché l'università agricola di Eindhoven è più sviluppata di tutte le altre. Devo comprare le loro conoscenze. O devo comprare l'acquedotto pugliese per la gestione del trattamento dell'acqua reflue? Si può organizzare in un'altra maniera. E quindi ecco, dobbiamo continuare ad andare verso la demonetizzazione dell'acqua, verso la monetizzazione dell'acqua? In che misura si può demonetizzare la vita? E l'acqua, perché dobbiamo sempre monetizzare anche l'acqua? Siamo una società che oramai inevitabilmente deve monetizzare tutti i rapporti umani. Ci sono anche forme cooperative non monetarizzabili. Settimo, come si può organizzare un'economia dell'acqua, finanza compreso, a servizio per l'appunto del diritto all'acqua, del benessere collettivo, del benessere individuale e della sostenibilità dei sistemi acquatici? E finalmente, qual è la capacità di futuro che diamo ai cittadini veneti? Oppure pensiamo che siamo solo noi l'elite oligarchica? Che abbiamo le conoscenze, che abbiamo il potere, che abbiamo le risorse, che abbiamo la finanza, che abbiamo l'esperienza. Prevediamo per il futuro al 2027 che nel Veneto si applicano sistemi dove la gente, i cittadini hanno partecipato a fare capacità di futuro con il Veneto.
Belluno Pop. Voci dalle Dolomiti.
E così si conclude questa settimana Voci dalle Dolomiti. Abbiamo ascoltato la voce del professor Riccardo Petrella parlare della questione dell'acqua, ma in generale della questione di modelli, di futuro, di partecipazione democratica per delineare una convivenza civile che sia appunto il più possibile partecipata, libera da vincoli imposti, da dinamiche che poco hanno a che fare con il bene comune e con il benessere in fondo degli individui e delle comunità. Abbiamo aperto parlando invece delle elezioni in Trentino Alto Adige, le elezioni provinciali a Trento e Bolzano, e abbiamo parlato anche della campagna Riconosciamoci che si svolge in Comune di Belluno per l'iniziativa popolare che punta al riconoscimento delle famiglie di fatto da parte del municipio bellunese. Con questo è tutto da parte mia, Zenone Sovilla, un grazie per l'ascolto, l'appuntamento martedì prossimo e l'invito come sempre a sostenere, se lo potete fare, Radio Cooperativa anche con un contributo al conto corrente postale numero 120 823 01 intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 529 Padova, per dare una mano a questa voce non profit della informazione libera in Veneto. Appuntamento a martedì prossimo e buona serata a tutti.